SBS Italian.
Nel corso dello scorso fine settimana si sono svolte due kermesse, una a Roma e una a Firenze, due kermesse molto diverse. Da un lato l'Italia a 5 stelle, con Beppe Grillo, che ha causato un vespaio di polemiche, dall'altro Renzi, che giocava in casa nella sua Leopolda. Partiamo magari da Roma, allora. Che cosa è successo? Come puoi analizzare questo fine settimana?
Sono stati due appuntamenti politici molto rilevanti, perché hanno riguardato appunto il primo partito, la prima forza politica italiana, e quello che è il primo partito d'opposizione. A Roma, al Circo Massimo, è stata annunciata e si è svolta una manifestazione dei 5 Stelle che non ha avuto un grandissimo seguito di pubblico, e però è stata comunque molto importante, intanto perché Di Maio si è presentato con in tasca la vittoria, perché di questo si è trattato sul condono fiscale dopo l'exploit dei giorni scorsi, dopo la denuncia in diretta dai microfoni televisivi di Bruno Vespa e le polemiche che ne erano nate con la Lega, che invece voleva a tutti i costi un condono allargato. Di Maio si è presentato sul palco dopo essere riuscito a cancellare questo condono così ampio e a ridimensionarlo notevolmente. Quindi è stata, diciamo, una kermesse che ha rinsaldato l'entusiasmo dei 5 Stelle. Su tutto questo poi, dopo l'intervento pure del Premier Conte, che si è presentato in una veste molto meno formale, senza cravatta, su un palco politico, Conte non aveva esperienze politiche alle spalle, eppure lui ha elogiato l'azione del governo, anzi ha detto alle opposizioni che si mettano il cuore in pace, perché loro governeranno tutta la legislatura. La conclusione poi è stata scoppiettante, come sempre, affidata a Beppe Grillo, che in una cosa che ha mischiato, diciamo, spettacolo, politica, slogan e affondi, ha detto che il Presidente della Repubblica, l'attuale Presidente della Repubblica, così come configurato dal governo, dalla Costituzione italiana, ha troppi poteri e quindi bisognerebbe toglierne un po'. Naturalmente questo ha provocato grandissime polemiche. Conte ha fatto sapere, gli uffici di Palazzo Chigi hanno fatto sapere di una telefonata fatta dal Presidente del Consiglio a quella della Repubblica per dire che Grillo sostanzialmente scherzava. I 5 Stelle hanno smentito di voler lavorare sulla Costituzione per togliere i poteri al Capo dello Stato, e tuttavia comunque il problema politico è nato ed è rimasto. Dall'altra parte, a Firenze appunto, si è svolta la tradizionale manifestazione della Leopolda, quest'anno in tono oggettivamente molto più dimesso, perché Renzi non è più né il segretario del partito né il Presidente del Consiglio. È stata l'occasione da parte di Renzi per proporre una contromanovra insieme con Padoan per contrastare quella che ha presentato il governo a 5 Stelle. È stata un'occasione per ribadire diciamo, la sua leadership con grandi ovazioni, e soprattutto è stata l'occasione per lanciare i comitati civici, che non sono quelli di Jeddah degli anni del 48, ma sono un'iniziativa politica che nella mente di Renzi dovrebbe allargare il consenso del PD mettendo a fare squadra anche gente che non vota il PD, ma che però non vuole essere governata dal governo giallo-verde. Quindi è un'iniziativa che punta a recuperare il terreno perso dal Partito Democratico, non sotto la forma, sotto l'emblema, sotto il simbolo del PD. È un'iniziativa molto importante e vedremo quali saranno i prossimi sviluppi.
Carlo, tu hai parlato di contromanovra del PD, ma andiamo a vedere la manovra del governo. Come sta andando avanti? Come continua il botta e risposta con l'Europa?
Sta andando avanti all'insegna delle polemiche, anche se, come era prevedibile, anche se si notano toni, accenti di maggiore disponibilità, di ricerca del dialogo, sia da parte del governo italiano, lo ha ribadito anche oggi il Presidente del Consiglio in un incontro con la stampa estera, sia da parte della Commissione UE, dei commissari UE, Moscovici, che è stato a Roma, che ha avuto anche un colloquio con il Presidente Mattarella, ha ribadito che non è intenzione della Commissione UE quella di castigare il governo italiano. Però al di là, insomma, delle manifestazioni, ripeto, di fair play, di bon ton nel linguaggio politico, però poi la sostanza rimane quella che conosciamo. La Commissione europea ha inviato una lettera al governo italiano bocciando sonoramente la manovra messa a punto, la legge di bilancio messa a punto dalla maggioranza, e dicendo che è un'iniziativa senza precedenti quella che ha fatto il governo italiano, con un discostamento, il famoso 2,4% di deficit, discostamento dagli obiettivi della Commissione che non ha precedenti nella storia europea, anche se altri discostamenti ci sono, anche scostamenti ci sono stati. E dall'altra parte, proprio oggi, il governo italiano, che era chiamato a rispondere, ha inviato alla Commissione europea, lo ha fatto il ministro dell'economia Tria, una controlettera nella quale si dice sostanzialmente sì, è vero, ci siamo allontanati anche tantissimo dagli obiettivi, dalle regole che ci imponeva il fiscal compact e le compatibilità europee, ma l'abbiamo fatto perché dopo anni e anni di austerity non potevamo continuare su quella strada, siamo consapevoli dei rischi che corriamo, però siamo anche fiduciosi di portare a casa risultati importanti. Quindi insomma, in sostanza, un dialogo che al momento continua ad essere tra sordi, ed è probabile che questo dialogo tra sordi condurrà nelle prossime ore, nei prossimi giorni, al no formale della Commissione UE nei confronti della legge di bilancio italiana, e quindi questo potrebbe anche riaccendere le fiammate speculative e in particolare lo spread che continua, che nonostante il declassamento di Moody's di venerdì non ha oggi avuto innalzamenti inquietanti, e però rimane sempre al di sopra della soglia dei 300 punti rispetto ai Bund tedeschi, e appunto la bocciatura da parte della Commissione potrebbe accendere di nuovo fiammate e focolai di speculazione.
Una bocciatura di questo tipo ha carattere vincolante per il governo italiano, e di conseguenza il governo non potrebbe presentare la manovra e dovrebbe cambiarla, oppure esistono spazi di manovra per il governo?
No, il governo non è obbligato a cambiare la manovra, naturalmente se rimane così com'è, cioè se su questa iniziativa dell'esecutivo italiano pende poi il giudizio negativo della Commissione, a quel punto la Commissione, di fronte alla reiterazione da parte del governo delle misure, e questa sembra essere l'orientamento, avvierà una procedura di infrazione che è già stata avviata negli anni scorsi nei confronti dell'Italia, e non solo dell'Italia, anche di altri paesi. Una procedura di infrazione che poi però ha dei tempi burocratico-amministrativi piuttosto lunghi, e che porterebbe la definizione di questa super multa, diciamo così, al governo italiano a ridosso delle elezioni europee che, come tutti sappiamo, si terranno nel prossimo maggio. Diciamo che la procedura di infrazione dovrebbe concludersi ad aprile, e poi due o tre settimane dopo si dovrebbe andare a votare per il rinnovo del Parlamento europeo, quindi insomma è chiaro che diventa una manovra tutta quanta politica. Il governo può naturalmente cambiare la manovra, anche se, come ho detto, non è questa l'intenzione ufficiale manifestata, e tuttavia teniamo presente, rispetto anche a quello che dicevo prima, se si dovesse verificare una fiammata speculativa, se lo spread dovesse da 300 per esempio arrivare a 400 o addirittura superare la soglia di 400 punti, e lì a quel punto il governo già ha fatto sapere, anche qui seppur informalmente, però ha già fatto sapere che insomma allora le cose potrebbero cambiare, e potrebbe addirittura intervenire anche il Quirinale. Cioè, se si crea un elemento traumatico tipo quello del 2011, quando lo spread arrivò a toccare quasi quota 600, beh allora lì non sarebbe il problema del giudizio della Commissione, sarebbe il problema della speculazione dei mercati, e quindi sarebbe necessario intervenire. Questo potrebbe anche portare a uno spalmamento nei tempi maggiore delle misure previste dal governo. Però al momento la situazione è che lo spread è alto ma non altissimo, che la Commissione UE non accetta la legge di bilancio italiana, e che l'Italia è determinata ad andare avanti sulla sua strada, anche scontando il no della Commissione. Quindi questo è il quadro di adesso, vedremo poi quello che succederà nei prossimi giorni.
Carlo, andiamo a parlare di un'altra elezione. Tu hai citato le elezioni europee dell'anno prossimo, ma parliamo di un'elezione che è avvenuta nel corso del fine settimana. Dopo 20 anni, il centrosinistra, alleato con gli autonomisti, ha perduto la regione del Trentino Alto Adige. Cos'è successo? Exploit della Lega, ma non solo?
È a suo modo un risultato storico, nel senso che il Trentino è molto più di quello che sono state nella storia italiana regioni come la Toscana, l'Emilia, insomma in realtà era rimasta qua praticamente l'unica regione davvero rossa tra virgolette in Italia, cioè una regione dove il centrosinistra appunto, come dici te, da decenni collezionava successi. Teniamo presente, solo per capire che cos'è il Trentino per l'Italia, che il Trentino Alto Adige è stata l'unica regione italiana che nel referendum, quello costituzionale, ha visto prevalere i sì rispetto al no. Quindi, insomma, diciamo una regione fortemente renziana, fortemente di centro-sinistra. Ebbene, in questa regione il centro-sinistra, con una, diciamo, con un atteggiamento che si è verificato anche in altre circostanze, ma qui è stato particolarmente accentuato, si è quasi ha fatto harakiri, perché il presidente uscente ha presentato una sua lista da solo, le altre liste di centro-sinistra hanno appoggiato un ex senatore come Tonini, che è un volto storico del Trentino, ma insomma, diciamo, non era certamente una novità, e quindi, insomma, si sono presentati divisi e quasi rassegnati alla sconfitta. Sconfitta che effettivamente è arrivata, perché il centrodestra ha sbaragliato i suoi avversari e il sottosegretario leghista Maurizio Fugatti è il nuovo governatore, perché ha vinto superando addirittura la soglia del 46%. Quindi il centrodestra conquista il Trentino Alto Adige e la Lega all'interno del centrodestra ottiene un risultato davvero lusinghiero, non solo perché sostanzialmente triplica i voti, e questo era anche questo un risultato atteso, almeno alla luce dei sondaggi degli ultimi giorni, non solo nel Trentino ma a livello nazionale, ma diventa anche, diciamo, il primo partito italiano, se vogliamo dire così, o comunque il primo partito di fuori delle liste autonomiste come la Sud Tirol e Volkspartei, il primo partito in una regione che in un posto a Bolzano, in una città dove era sostanzialmente assente, aveva raggiungeva limiti intorno al 2%, adesso siamo al 12, 15, 20, insomma, sono cifre davvero di una avanzata enorme. Questo da un lato conferma quindi che la Lega è in ottime condizioni, mentre i 5 Stelle hanno ottenuto un risultato molto scarso, ma anche perché c'è stata una lista di disturbo presentata da un imprenditore loro ex esponente che ha corso da solo a Bozzano, ha ottenuto un successo lusinghiero, superando addirittura nei voti quelli della Lega, e mentre dall'altra parte, appunto, anche qui dobbiamo notare una debacle del PD. Questo che cosa significa? Ripeto, non solo che i sondaggi per quello che riguarda la Lega sono a gonfie vele, ma che il nord d'Italia, dopo la Lombardia, dopo il Veneto, dopo il Friuli, adesso anche il Trentino, ha trazione centrodestra e soprattutto ha impronta leghista. È un risultato davvero molto importante, perché segna una tendenza e bisogna tenerlo presente anche per quello che saranno i prossimi appuntamenti elettorali, quelli delle europee, come abbiamo detto, ma anche la possibilità di cui si parla nei corridoi di Montecitorio, la possibilità di un voto politico anticipato, proprio in virtù del fatto che la Lega ottiene risultati così importanti. Salvini per adesso smentisce, però insomma sappiamo che le promesse dei politici non sempre poi sono mantenute.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.